Dichiaro aperto il Consiglio Comunale, andato a Biarna, e procediamo con l'appello.
Buongiorno. Pedro, Fiorindo, Agostini,
presente.
Tombolazzo, Chiazza, Rispo, Albanese, la signora Lonigo è giustificata, Zambonin, Stefani,
giustificato.
Sarasin, Carraro, Dalla Libera, Bano, Menallo, Gottardo, Pinton.
Scrutatori, Rispo e Bano. Primo punto dell'ordine del giorno, approvazione tariffe tassa servizio rifiuti tari anno 2015. Assessore Piazza.
Buongiorno a tutti, allora mi ripeto un po' in riferimento a quello che è stato detto alla seduta precedente di consiglio. In buona sostanza, per quanto riguarda la Tari, dopo diversi incontri fatti con la società siamo riusciti ad avere una riduzione delle tariffe domestiche dell'1,5% e di quelle non domestiche del 5%, e per quanto riguarda l'anno 2016 gli accordi col Presidente sono di un'ulteriore riduzione, quindi valutato quello che è il servizio di ETRA si vanno a deliberare quelle che sono le tariffe tari per l'anno 2016-15.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Consigliere Dalla Libera.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Ci troviamo ad approvare questa delibera che è stata illustrata dall'assessore in 32-33 secondi, che secondo noi invece avrebbe bisogno di essere illustrata e magari capita meglio. Sapete, e informo anche i colleghi consiglieri, che nell'ultima capigruppo avvenuta prima della precedente convocazione, quando si discuteva dei punti all'ordine del giorno e delle questioni che avremmo discusso oggi, mentre è stato sommariamente illustrato, ma no, si è discusso del bilancio di previsione, di questa questione ad esempio non se n'era parlato. Allora, dispiace che nonostante le nostre ripetute richieste di utilizzare la riunione del capigruppo per discutere degli argomenti che poi arrivano in consiglio, non solo non sia stato discusso nel merito questa cosa, ma neppure presentata, addirittura neanche inserita come punto all'ordine del giorno. Ora è vero, si dirà che un consigliere comunale dopo 3 anni sa che di norma prima dell'approvazione del bilancio di previsione questi sono atti obbligatori dovuti perché connessi intimamente al bilancio di previsione, quindi non si approva il bilancio se prima non si stabiliscono queste cose. Quindi un filo di verità non solo c'è, ma lo conosciamo e lo sappiamo. Però se una buona norma è, e mi auguro che da qui in avanti, ecco, il Presidente del Consiglio, magari assistito anche dalla Vicepresidente, visto che questa funzione c'è, l'abbiamo voluta, l'abbiamo fortemente voluta, e finora è rimasta molto all'ombra. Ecco, io chiederei anche al Vicepresidente di dare una mano, se l'impegno è troppo gravoso per il Presidente, per organizzare al meglio gli incontri degli uffici della Capigruppo. Insisto su questo aspetto perché poi in Consiglio lo sappiamo tutti, lo spazio è comunque limitato, i margini di manovra pure, c'è il tempo, lo spazio per presentare alcuni dubbi, eventualmente l'amministrazione di chiarire, però non sempre è possibile entrare nei dettagli e quindi se neppure si annuncia in conferenza di capigruppo che c'è questa possibilità, voi capite che ci troviamo di fronte a disguidi seri. Faccio questa premessa che poi vale anche per gli altri punti e quindi non mi ripeterò. Entrando nel merito invece della delibera, il nostro gruppo ha diverse perplessità. La prima è di natura storica, una scelta politica che è stata fatta alcuni mesi fa, ormai forse più di un anno fa, quando si decise l'affidamento in house ad ETRA. Voi ricordate che ci fu una discussione che investì il Consiglio, si decise anche di sospenderlo, di provare ad approfondire un po' la questione, e alla fine il Consiglio decise di affidare ad ETA il servizio di smaltimento rifiuti per un periodo lunghissimo. Poi chiedo all'assessore se può essere anche preciso, perché io non ricordo più se abbiamo affidato il contratto, adesso dura fino al 2027 o 2033, non ricordo, però dovrebbe essere 27? Esatto. Comunque un periodo molto molto lungo, perché da qui al 2027, insomma, visto che abbiamo deliberato alcuni anni fa, è un'anomalia seria, grossa, importante, che secondo noi era una scelta politicamente sbagliata, perché non ti consente di andare sul mercato, di fare gli interessi dei cittadini che rappresentiamo. E oggi la riprova l'abbiamo, perché l'abbiamo? Perché avendo affidato ad ETRA, di cui pure noi siamo soci, però in quota così minoritaria che non incidiamo, avere affidato ad ETRA questo servizio per una durata così lunga non ti permette di contrattare. Ricordiamoci, insomma, che negli anni passati, invece che riduzioni e miglioramento del servizio, abbiamo visto alcuni piccoli aumenti. Il servizio, l'abbiamo anche già detto in questo consiglio, non è migliorato, almeno non viene percepito come migliorato. Il tema del smaltimento della frazione umida è un tema serio, importante, sta mettendo in difficoltà le nostre famiglie. Verrebbe quasi da dire provocatoriamente, proviamo, visto che nella mia zona l'umido viene raccolto adesso solo il mercoledì e il sabato, se io comincio ad accumulare l'umido la domenica mattina e lo espongo il mercoledì sera, vuol dire 4 giorni di umido, in casa non vi dico cosa succede. E quando arriva a prelevare l'umido, tira su l'eco bag e l'umido e i liquami vanno. È una situazione, io credo che l'avete sperimentato un po' tutti. Rispetto a questa questione che abbiamo segnalato, non solo noi, perché anzi anche la lista del 5 Stelle ha fatto un'interrogazione su questa questione, mi sembra che sia stata improvvisata una risposta. Viceversa, nello spirito virtuoso di rendere più efficienti e convenienti i servizi di questa società, l'amministrazione poteva invece provocare un incontro e esigere questo tipo di asporto. Quindi noi voteremo contro questa determinazione e queste tariffe, sia per questo motivo storico che non condividiamo, e l'abbiamo detto e ribadiremo sempre, perché è stato fatto un errore, una scelta strategica, allora dettata forse da sintonia, divisioni o comunanza politica, ma le cose nel mondo cambiano, matrimoni così lunghi, francamente non li abbiamo mai capiti tra istituzioni e società a porto rifiuti. Fatte di più, e voteremo di contro anche perché, provando ad andare a vedere poi nel contratto dei servizi cosa doveva fare ETRA, io chiedo e mi rivolgo all'assessore all'ambiente con una domanda precisa. Probabilmente io e il mio gruppo siamo stati distratti, però nell'offerta e nei costi che poi vengono suddivisi nelle tariffe ci sono sempre queste campagne informative di sensibilizzazione di ETRA da realizzare sul territorio. Non ricordo se l'anno scorso o due anni fa avevamo anche provato ad elencare quali erano previste ma non fatte, e ci fu detto sì, è vero, non sono state fatte, le recuperiamo l'anno successivo. A me risulta non solo che non sono state recuperate, ma non sono state neanche fatte quelle previste. Può darsi che siamo tutti noi osservatori distratti, ci sia sfuggito. Di fatto noi paghiamo delle campagne informative che non vengono fatte, almeno. Se così non è, chiedo all'assessore all'ambiente, che sicuramente è al corrente invece di tutte le attività fornite sul territorio, non solo quella di asporto rifiuti, ma anche quella di sensibilizzazione, di illuminarti e di contraddirmi, le sarei molto, molto grato. Perché è importante la campagna di sensibilizzazione? Perché sappiamo che il tema dei rifiuti è stato anche gestito con criterio e impostato correttamente, i risultati della raccolta differenziata sono sempre stati importanti, il Comune di Mestrino si è sempre comportato bene nel panorama nazionale, in Veneto, però guardando la relazione, il piano finanziario, questo che approviamo, io vi inviterei ad andare a vedere, e qua faccio un'altra domanda all'assessore all'ambiente, io vi inviterei ad andare a vedere cosa è previsto e cosa dicono tra pagina 4 e 5, no? Con la libera di giunta voi avete approvato il piano finanziario, strumento che noi consiglieri non avevamo a disposizione lo scorso consiglio, e quindi abbiamo un po' rincorso le informazioni. Cosa viene detto al piano finanziario? Si dice, pagina 4, che la quantità di rifiuto non riciclabile, che è l'indicatore principale che ci dice se la gente si comporta virtuosamente o no, non so, perché più aumenta la cosa differenziata, più dovrebbe diminuire il non riciclabile, si dice è tra pagina 4, quindi la fonte è chi asporta rifiuto, che nel 2012 c'era un quantitativo di quantità non riciclabile, che significa secco residuo più la pulizia stradale più gli ingombranti, questa è la categoria, che era pari a 103 kg pro capite nel 2012. Nel 2013 è aumentata, è diventata 105 kg pro capite, e nel 2014 è ulteriormente aumentata a 110 kg per abitante. E quindi dice, sta aumentando continuamente la produzione di rifiuti secchi non riciclabili. E questo dato, però, chiedo all'assessore, è sostanzialmente in controtendenza rispetto a quello che succede nelle altre situazioni. Allora, qual è il motivo? Se c'è, perché può darsi anche che non ci sia. Uno, due, proprio perché sta aumentando la quantità di rifiuti secchi non riciclabili, che sta aumentando? Ci chiediamo, ma perché non viene fatta un'adeguata campagna di informazioni che pur paghiamo ma non viene realizzata in questa direzione? Quindi ci sono elementi, ora io le dico in consiglio perché prima non c'è stata nessuna occasione, a me piacerebbe, ecco, che ci fosse il gusto, ma mi appello più ai consiglieri che all'amministrazione, cioè più che alla giunta, che su questi temi come su altri ci fossero quei 3-4 consiglieri, 3 di maggioranza e 1 di minoranza, che mettessero a disposizione la loro testa e le loro idee, magari anche la loro passione, per provare a capirne di più e sviluppare alcune linee operative assieme. Cioè, questi dati non sono fuffa, cioè un conto è scrivere nel giornalino siamo virtuosi, e questa si sa, ormai la politica vive di questa cosa qua, però il bravo amministratore, oltre ad essere bravo qua, a mio avviso potrebbe incidere di più e rendere un buon servizio se avesse anche la pazienza di leggersi questi documenti e capire il perché di questi dati. Allora, prima non è stato possibile, chiedo all'assessore all'ambiente se ci chiarisce questi passaggi. Chiudo con un'altra sottolineatura sempre presente nel documento che l'ETA ci ha fornito, che poi è il piano finanziario dei servizi. Pagina 5, dicono che nel 2004 c'è stato anche un aumento notevole di produzione dell'organico. E quindi qua stiamo ancora sul problema di prima, si dice, guardate, nel 2004 abbiamo anche avuto un escalation e c'è stato un notevole aumento di produzione organica. La domanda è, e mi rivolgo all'assessore, come mai? Cosa è successo? E visto che è aumentato l'organico, noi abbiamo diminuito quindi il numero di asporti? Che connessione c'è? È una criticità oppure va tutto bene così? Quindi non va bene la scelta politica a monte, ci sono dei dati, dei numeri che ci fanno capire che qualcosa non va, ci sono dei servizi che noi chiediamo che non sono stati eseguiti, la campagna di sensibilizzazione, le campagne di sensibilizzazione negli anni, chiederei ecco all'assessore di investire gli uffici, di fare una verifica puntuale negli ultimi 5 anni quanto era previsto nel piano finanziario, no? Che abbiamo pagato, ci sono degli arretrati, probabilmente potremmo provarci in vista, è ancora presto, ma insomma nell'ultimo anno, anno e mezzo, potreste trovarvi con una serie di, no, di cumuli, di corsi, di serate informative che ETRA potrebbe fare perché le abbiamo già pagate, quindi almeno da questo punto di vista potrebbe esserci un beneficio. Politica sbagliata, contenuti che non si spiegano, di più, ed è chiudo, nella traccia, nella proposta di deliberazione che questa volta c'è nel portale, noi leggiamo nel dispositivo che approviamo al punto numero 1, approviamo la tariffa, secondo gli allegati eccetera eccetera, in vigore dall'1/1/2015. Se noi approviamo oggi, che siamo ad agosto, delle tariffe in vigore dall'1 gennaio 2015, l'assessore ha detto ma sono tariffe che prevedono una piccola però riduzione, l'1,5% per le utenze domestiche e per alcune tipologie particolari del 5%. Bene se arriviamo a questa piccola riduzione, anche se diciamo un'utenza domestica che paga diciamo 300 euro all'anno, la riduzione dell'1,5% vuol dire 5 euro. Io ne avrei pagate 10 se mi fosse stato mantenuto l'asporto umido, tanto che sia chiaro, quindi abbiamo tolto 5 euro a famiglia riducendo l'asporto del rifiuto umido e non facendo le campagne di sensibilizzazione. Ma la cosa strana, e sulla quale chiedo lumi, questa volta non solo all'ambiente ma all'assessore ai tributi, com'è possibile che noi approviamo ad agosto una tariffa che prevede l'entrata in vigore l'1/1/2015? Dopo questa specifica e questa risposta puntuale tecnica mi permetterei di concludere l'intervento. Grazie.
Grazie consigliere della Libera, assessore Tombolato.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, a settembre il Presidente ci ha garantito vari incontri sul territorio, quindi per un po' a sensibilizzare, a spiegare un po' anche a quello che andremo più avanti, che si partiranno qui nuovi bidoni, quindi è vero, cioè non ha detto questo il Presidente, quindi a settembre doveva partire la campagna di sensibilizzazione sul territorio. Per quanto riguarda l'aumento del secco, purtroppo le zone, noi sappiamo quali sono, via Totti, via Aquileia, Piazza Mercato, e là il problema lo sappiamo chi abita, cioè questi non hanno le regole, questi abbandonano di tutto perché noi i controlli li facciamo continuamente, li sappiamo benissimo. Adesso comunitario, anche qualcuno dei nostri, perché questo, quelli non seguono le regole. Per quanto riguarda l'aumento anche dell'organico, purtroppo la gente deve anche avere un po' di più cultura per quanto riguarda l'acquistare. Acquistano e poi, cioè dicevo anche l'altra volta nella risposta, invece di cucinare 2 chili di pasta, che non fanno a cucinare mezzo chilo o 30 grammi, quello che serve? Invece cucinano e poi abbandonano e poi, per quanto riguarda le due, come si dice, facciamo le due raccolte invece delle tre raccolte, tu mi dici che alla domenica mattina c'è puzza, cioè imparate a tenerlo in frigo per 2 giorni, oppure in un angolo, e poi va abbandonato nel bidone, va messo nel bidone il giorno prima, cioè basta anche un po' di buona volontà, è tutto qua.
Grazie, assessore Tombolato, assessore Piazza. Allora, per quanto riguarda la tariffa corrispettivo, è sempre stata approvata prima del bilancio e come ogni anno viene approvata con è entrata in vigore dal 1 di gennaio, dopodiché ci saranno i conguagli, non viene mai approvata l'anno precedente per l'anno successivo, pertanto che venga approvata adesso, che venga approvata 2 mesi fa, poco cambia, è comunque un'approvazione successiva che per legge sostanzialmente entra in vigore dal 1 gennaio.
Grazie, assessore Piazza, consigliere della Libera, a lei per la chiusura.
ringrazio il Presidente, grazie per le risposte. E concludo veramente in fretta dicendo che mi ha sorpreso la risposta dell'assessore all'ambiente, nel senso che dice le campagne di sensibilizzazione sono sempre in partenza, cioè sono sempre annunciate, e speriamo, spero veramente che questa questione parta. Ma il nodo centrale che mi ha stupito è che, guarda caso, noi abbiamo questo trend di ascesa dei rifiuti, da quello che è stato riferito, perché ci sono persone che non sanno fare la raccolta in maniera adeguata. Se è così, se questo è un dato certo, io dico, e quindi? Perché un conto è puntare il dito contro i problemi e le cause, un conto è trovare le soluzioni. L'amministratore è chiamato a trovare le soluzioni, certo, a individuare i problemi prima e a trovare le soluzioni. Io vedo che in quasi tutti i comuni del Veneto, quasi tutti, di qualsiasi colore, sui rifiuti fanno campagne multilingua. Quasi tutti i comuni, con maxi manifesti, che probabilmente la stessa ETRA ha già a disposizione, probabilmente. Non è che dobbiamo inventare cose. Allora, se il problema c'è, forse addirittura era già presente anche senza, cioè era già a vostra conoscenza, e si capisce che quella è una criticità e bisogna intervenire, non è che uno dice è colpa degli altri. Cioè noi non siamo qua per fare i PSROI, siamo qua per amministrare e gestire, siete qua, per amministrare e gestire un problema. Allora, se il problema è oggettivo e se la causa di quel problema fosse quella che lei ha individuato, non lo so, possiamo anche provare a spiegare agli immigrati di tenersi l'umido in frigo, mi sembra una soluzione del pifero. Francamente questa risposta qua mi sembra una risposta veramente che non sta in cielo in terra, però questo è l'invito dell'assessore, cercheremo di spiegarlo ai cittadini. Per quel che riguarda l'altro tema, l'aumento del secco, cominciamo a lavorare in quella direzione se è quella la causa. Francamente in tutti questi anni, e mi appello a tutti i consiglieri presenti, non ho visto nessuna azione in questa direzione. Quindi confermo il nostro ringrazio per le risposte, ma restiamo dell'idea che la delibera sia da bozzare. Grazie.
Grazie consigliere Alida. Altri interventi? Consigliere Pinton.
Mi ripeto anch'io come ha iniziato il discorso l'assessore Piazza, cioè quello che ho detto lo scorso consiglio comunale poi rinviato, sul tema bilancio in senso lato, un tema complessivo, il Movimento 5 Stelle farà un solo intervento oggi in questo consiglio comunale che sarà il riassunto un po' di tutto quello che sono i vari punti all'ordine del giorno, quindi io mi auguro che il Presidente mi consentirà di farlo quando arriviamo al punto che si parla proprio del bilancio. Dovevo dire solo questo, poi in realtà aggiungo una cosa sul tema ETRA. Io credo che noi ci siamo già espressi in maniera chiara quando era il momento su quello che pensiamo, non tanto su ETRA ma su tutte le società di multiproprietà pubbliche, diciamo così, che sono multiproprietà partitiche in realtà. Però sottolineo una cosa rispetto all'anno scorso, ribadisco una certa elasticità mentale, un primo passo in avanti noi l'abbiamo notato su quello che è stato il discorso del bacino 30, e quindi da parte nostra è un invito a continuare su quella strada, perché secondo il nostro umile parere il bacino 30 non è altro che un tentativo di far rientrare ETRA dalla finestra in quei pochi posti dove ETRA è uscito dalla porta. Perché alcuni comuni l'hanno buttata fuori, hanno fatto gara e stanno risparmiando. Con il bacino Brenta in realtà si perde qualsiasi tipo di capacità decisionale e quindi ETRA si arriva anche dove non c'è più. Mi stoppo perché, ripeto, interverrò sul bilancio solo al punto specifico.
Grazie, consigliere Pinton. Non ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Gruppo di maggioranza.
Gruppo di maggioranza a favore.
Vivio Mestrino voterà contrario, sia per la scelta politica che è stata fatta di affidare a Bretra il servizio di asporto rifiuti per un periodo pluriennale fino al 2027, eludendo così i vantaggi del mercato, sia perché i servizi pagati regolarmente dal Comune di Mestrino non sono stati effettuati, mi riferisco in particolare alle campagne di sensibilizzazione, sia perché il Comune di Mestrino non sta effettuando interventi virtuosi per diminuire il costante trend di ascesa della produzione di rifiuto secco.
5 Stelle contro.
Votazione, voti a favore? Contrari? Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore? Contrari? Il Consiglio approva. Secondo punto, ecco i prossimi punti 2, 3, 4 e 5 verranno votati singolarmente ma discussi tutti insieme, nel senso che l'assessore esporrà tutto il contenuto e poi si faranno gli interventi per ogni punto e poi si voterà alla fine ogni punto. Prego, assessore Piazza.
Allora, per quanto riguarda la redazione e la costruzione del bilancio per l'anno 2015, abbiamo dovuto superare alcune criticità, alcune sono ben note, che sono il perdurare del patto di stabilità, il crollo degli oneri, quindi delle entrate dell'ente per quanto riguarda gli importi che possono essere utilizzati ai fini delle spese di investimento. Poi chiaramente la crisi perdura e pertanto continuano ad esserci richieste sempre superiori e aumenti per quanto riguarda il sociale. Inoltre ormai è diventato ordinario conoscere sempre intorno a giugno-luglio quelli che sono i tagli dei trasferimenti correnti da parte dello Stato, che anche quest'anno si attestano su valori che sono superiori ai 200.000 euro. Quindi effettivamente la coperta è estremamente corta e si accorcia di anno in anno. Nonostante tutto le linee guida dell'amministrazione sono quelle di non aggravare il carico fiscale sui cittadini e pertanto per quanto riguarda le aliquote della TASI, dell'IMU e delle addizionali non si è provveduto a nessun tipo di aumento, l'addizionale chiaramente non si può aumentare perché è già lo 0,8, però TASI e IMU sono rimaste invariate e abbiamo riscontrato anche che la spedizione dei calcoli alle famiglie è stata utile sia per il comune perché ci sono stati meno problematiche dal punto di vista dell'incasso e sia utile anche per il cittadino che ha sentito l'ente vicino in quello che può essere il calcolo e ha potuto risparmiare magari quello che poteva spendere per qualche professionista che poteva in qualche maniera aiutarli nel calcolo delle imposte. Poi per quanto riguarda ETRA abbiamo cercato, come si diceva prima, di spuntare delle riduzioni rispetto a quello che è la tariffa, quindi c'è stata una ulteriore riduzione per le domestiche e non domestiche. Inoltre, tenendo conto di quelle che sono le criticità e le forti crisi aziendali che ci sono anche per le imprese che lavorano nel territorio, chiaramente noi abbiamo un programma. Per realizzare questo programma sono necessari dei fondi che, se non ci sono, ci metterebbero in difficoltà, perché qualora ci trovassimo a fare opere pubbliche non avremmo la possibilità di pagare nei termini le imprese che lavorano nel territorio. Non è un comportamento che si confà a questa amministrazione, pertanto visto che il patto di stabilità si pone dei limiti sempre più stringenti, i lavori pubblici sono realizzati secondo quelle che sono effettivamente le capacità dell'ente e spesso siamo in forte difficoltà e anche in corso d'anno abbiamo l'onere di dover valutare puntualmente quanto è possibile realizzare e spendere rispetto a quello che si vorrebbe realizzare nel complesso di quello che è stato anche il programma elettorale. Per quanto riguarda le tariffe per l'utilizzo di beni e servizi da parte della collettività, anche questi valori si è cercato di mantenerli invariati per evitare qualsiasi peso su quelle che sono le capacità economiche delle famiglie. Queste sono state le linee guida del bilancio, poi per quanto riguarda i numeri sappiamo che indicativamente sono sempre quelli, perché dal punto di vista della spesa corrente ormai è una spesa quasi sostanzialmente incomprimibile. Ai tagli si è cercato di far fronte come? Fortuna vuole che le riduzioni del debito che ci permettono di fare con gli avanzi di amministrazione, le riduzioni di debito ci portano alla possibilità di assorbire quelli che sono i tagli da parte di Roma. Parte poi il riaccertamento, l'accertamento di tributi evasi in anni precedenti, questi sono i valori che ci hanno permesso in qualche maniera di far fronte all'ennesimo taglio di trasferimenti correnti. Queste sono state le linee guida politiche di costruzione del bilancio dell'anno 2015.
Grazie assessore Piazza. Interventi. Consigliere Pinton, a lei.
Se non ci sono interventi o comunque ci saranno specifici, io farei il mio intervento allora quello complessivo. Se mi è consentito naturalmente, quindi mi alzo un po'. Beh, intanto ringrazio i presenti, vista l'ora, siamo in tanti, mi aspettavo ci dovesse passare al giorno successivo. Ringrazio anche l'assessore competente che ci ha spiegato in maniera molto sintetica 4 punti all'ordine del giorno, ringrazierei anche il pubblico presente, ma essendo le 10:30 del mattino e quindi essendo in un orario davvero che tiene presente la necessità di condivisione con la cittadinanza del tema per voi irrilevante dei nostri soldi che spendete voi però, ovvero il bilancio, cittadini vostri ospiti in questa casa che ritenete di vostra proprietà ce n'è uno solo. So che parlare a voi non serve e non servirà a nulla, l'ho imparato in questi 2 anni e mezzo, ma l'intervento che farò è audio registrato e quindi sono certo che qualcuno lo ascolterà, come sta succedendo in questi mesi, e comprenderà che lo sto facendo solo per il rispetto che porto verso tutti i cittadini di Mestrina in primo luogo, tutti quelli che hanno permesso con il loro voto di farmi parlare oggi e anche tutti quelli che hanno votato voi approvando il vostro operato, ovvero quello di tenerli lontani, lontanissimi dalle vostre decisioni. Devo dire che un po' umanamente comprendo la vostra decisione di convocare il Consiglio a quest'ora del mattino. Il pensiero che vi ha intasato le membra credo deve essere stato sicuramente minoranza, perché come ho detto nella riunione di là, se dipendeva da me si poteva continuare anche lo scorso martedì, avete preteso di rinviare il Consiglio per un motivo tecnico, bene, allora noi vi rompiamo le balle e vi convoco il Consiglio a quest'ora. Devo dire anche però che politicamente lo trovo un atto profondamente sbagliato, un vero e proprio insulto ai cittadini. Vedete, tutte le nostre proposte, le nostre mozioni, come si chiamano qua dentro, hanno un unico filo conduttore, quasi sempre perlomeno, un unico fine, auspicare, promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica del nostro Paese. Con questa convocazione e questo consiglio fatto stamattina, voi ribadite, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, un concetto chiaro a tutti. Voi considerate la politica come un esclusivo gioco di potere fatto da pochi a danno dei più. Voi comandate, voi ordinate, voi vi annoiate all'ascolto del pensiero altrui, voi parlate poco. Che vi frega, voi comandate. Davvero siamo orgogliosi oggi più che mai della nostra diversità da voi. Vi avevo preparato un intervento e quindi avviso prima tutti, ma in particolar modo l'assessore competente al bilancio, che sto per esprimere un parere diverso da quello madre, da quello origine, da quello giusto, da quello vero, tutti aggettivi che ben si addicono all'esclusivo parere dell'assessore Piazza, almeno secondo il suo probabile giudizio. So che egli non gradisce, come ha ribadito in capogruppo, che si continui ad avere posizioni diverse da quelle proprie e che tali posizioni, come ha fatto in capogruppo, le definisce show, le definisce cinema. Peraltro, con quest'ultimo termine, usando la stessa dichiarazione in passato decantata elegantemente da un altro assessore, quello stesso assessore che peraltro mai eletto, che però il cinema non potrà mai guardare online, visto che non sa nemmeno che cos'è un video su YouTube o come guardare lo stesso video su YouTube. A proposito, segretario e Presidente del Consiglio, noi stiamo ancora aspettando la risposta all'interrogazione sui marciapiedi della rotonda che per brevità chiamiamo rotonda Interspark. E ogni riferimento all'assessore Mangato non è casuale. Dicevo, sto per esprimere idee contrapposte a quelle vostre, quindi se siete particolarmente sensibili a questo a me conosciuto problema, vi prego di valutare, come in passato ha fatto il nostro sindaco, l'opportunità di prendere adeguate soluzioni alternative all'ascolto. Parliamo in questo Consiglio Comunale e approvate in questo Consiglio Comunale il bilancio del Comune di Vestrino. Il bilancio, visivamente perlomeno, è un pacco di fogli, diciamo un centinaio di fogli che io ho fatto stampare, eccoli qua. Il bilancio sono tante migliaia di righe scritte pure in piccolo in queste centinaia di fogli. Il bilancio sono migliaia di numeri che corrispondono a soldi, a denaro. E denaro sono soldi presi dalle tasche dei cittadini, in piccola parte anche dalle sue tasche, assessore, anche da quelle del sindaco, anche da quelle dell'unico spettatore presente, anche da quelle mie. Ed è denaro, sono soldi, ripeto, presi dalle tasche di tutti noi, ma spesi dall'amministrazione. Nello specifico, da chi ne è responsabile politicamente, ovvero l'assessore al bilancio. Il bilancio del nostro comune si chiude in pareggio, ed obbligo, il che significa che tanto i cittadini hanno pagato e tanto il comune ha speso. Il bilancio di Vestrino, del Comune di Vestrino, ci mostra che i cittadini pagheranno direttamente o indirettamente circa 8 milioni e 300 mila euro e l'amministrazione ne spenderà altrettanti. 8 milioni e 3 che populisticamente e demagogicamente possiamo dire che sono il frutto di faticoso lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di lavoro di concetto, di lavoro manuale, di prelievi e pensionati, di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti senza più garanzie. Sono frutto anche di sacrifici, visto che la fantomatica ripresa economica la vede solo Renzi e il suo PD, la vedono le banche e Confindustria, la vedono quegli imprenditori che beccano soldi nostri dallo Stato e poi spostano la produzione all'estero, lasciando a casa i nostri dipendenti italiani, ma ancora il Volgo, al quale io orgogliosamente appartengo, non la sente e non la vede a casa propria questa ripresa. Era notizia di martedì scorso, giorno del Consiglio Comunale rimandato, che i dati sulla fiducia dei consumatori sono ancora in ribasso e notizia di questi giorni dell'aumento ancora della disoccupazione. Dicevo, sono il frutto di nostro impegno e lavoro, nostro inteso come cittadini. 8 milioni e 3 non è esattamente un fatturato da multinazionale, ma neanche quello di un baretto di periferia. Insomma, non sono bazzeccole, e che non sono bazzeccole lo dimostra questo bel pacco di carte che ho citato prima e che vi faccio vedere ancora adesso. 8 milioni e 3 di soldi nostri che voi spendete. Il bilancio è tema importante per un'amministrazione. Amministrazione. Amministrare. Perché appunto amministrare i soldi che togli dalle tasche dei tuoi concittadini è di grande responsabilità. Come spenderli dovrebbe essere ugualmente un tema sentito, un tema da condividere. Credo sia per questo che in passato qualcuno abbia pensato ad uno strumento democratico che chissà perché ha chiamato commissioni. Le commissioni sono una riunione a tema dove partecipano i rappresentanti dei partiti che hanno cittadini eletti nelle istituzioni relative. Le commissioni sono elemento tipico della democrazia, chiamiamola delegante. Io cittadino delego te politico a rappresentarmi e fare i miei interessi. Il Movimento 5 Stelle ha 19 gruppi consigliari in provincia di Padova. Siamo tutti in rete, costantemente. L'altro giorno mi sono divertito a mandare in chat WhatsApp, poi spiego all'assessore Mangato cos'è sta roba, una richiesta. Nei vostri comuni c'è la commissione bilancio? Nel giro di poche ore avevo quasi tutte le risposte. Nella stragrande maggioranza la commissione esiste. Qui a Vestrino non c'è. Significa che in tanti comuni si sente la necessità di condividere con tutte le forze politiche e nel tipico modo della democrazia delegante le informazioni relative a come vengono spesi i nostri soldi. Qui a Vestrino l'assessore Piazza ha presentato il bilancio nell'ultima capogruppo e ha ripetuto quest'oggi, ma diciamo la capogruppo, proprio quella commissione, quella riunione anzi, che qualcuno si ostina a definire sostitutiva di inutili per voi altri incontri. La capogruppo, che cito testualmente dal verbale dello scorso Consiglio Comunale, è stata definita da una persona che peraltro stimo e che oggi è assente, luogo deputato ad affrontare tutti i grossi argomenti. Poi faceva anche una valutazione, lo scritto non riprende esattamente l'espressione e il contenuto della frase, perché lo scritto è un po' sconclusionato, ma diciamo diceva che terrà in considerazione le osservazioni che avevo fatto io. Dicevo, in capogruppo l'assessore Piazza ha presentato il bilancio in 3 minuti, come oggi più o meno. La sintesi delle informazioni presenti in centinaia di pagine, in migliaia di numeri, che sono, ripeto, soldi nostri, soldi dei cittadini, è durata 3 minuti. Deduciamo che in tanti altri comuni, secondo la lettura probabile di Piazza, sono tutti perditempo, per citare un vecchio adagio del nostro Presidente del Consiglio. Sono tutti sciocchi. Significa, secondo la probabile lettura di Piazza, che a Mestrino siamo furbi e operativi. Ai miei 19 amici gruppi consigliari padovani ho anche chiesto se le amministrazioni fanno incontri pubblici per spiegare come spendono e perché così spendono i soldi dei cittadini. Gli incontri pubblici sono tipici di una forma di democrazia diretta. Tu, amministratore, senza filtri, spieghi al cittadino cosa ne fai dei suoi soldi. Rispondi alle domande, ascolti proposte e alternative. Qui le amministrazioni che fanno questi incontri sono molto meno, ma ci sono. Evidentemente comincia a sentirsi il fiato forte di un movimento che appare sempre più in crescita di consensi e che promuove non tanto le riunioni dentro le stanze di potere tra politici e politicanti, riunioni spesso stimolatrici, germogliatrici di inciuci tipici della vecchia e per noi fallimentare politica. Ed è un esempio proprio quello che avete fatto voi, sinistra e destra, lì dentro nella sala della Giunta, mettendovi d'accordo sull'approvazione di uno statuto che prevede tappare la bocca ai cittadini in cambio di qualcos'altro. Riunione dalla quale noi siamo usciti, scappati, tanto ci venivano i brividi, l'allergia. Comincia a farsi strada l'idea, che è la nostra idea, che è importante condividere con i cittadini decisioni importanti, e i soldi che togliete dalle tasche è argomento importante. Bene, qui a Mestrino gli incontri non si fanno. Qui a Mestrino siamo sintetici, operativi e furbi. L'assessore Piazza ci ha detto sempre in capogruppo che non ci sono margini di scelta. Lo ricorderà, immagino. Per questo c'è poco da dire. Ha azzardato anche, se foste voi al posto nostro, fareste lo stesso. Spontaneamente ho risposto anche no, assessore. Voi il bilancio ve lo costruite ogni giorno con scelte tecniche e politiche. Noi ce l'abbiamo in mano, già fatto e pronto all'approvazione, senza alcun margine non di modifiche, ma nemmeno di piccoli ritocchi, 15 giorni prima dell'approvazione. Questo è un atto di alta maleducazione politica. È un atto di grave carenza democratica. Probabilmente insita ed incisa nella personalità dell'assessore Piazza, ma crediamo, anzi ne siamo convinti, non in tutti voi. C'è chi tra voi, ad esempio, ha ricevuto delle richieste da parte di cittadini su uno specifico tema, se ne ha ricordato poco fa, e questo assessore ha suonato il campanello di casa di quel cittadino per spiegare la scelta sul tema. Ora, a prescindere dalla condivisione o meno della risposta, questo è un atto di democrazia diretta. Tale assessore non se n'è fregato dicendo o definendo show o cinema il pensiero altrui, e di questo ci complimentiamo. Ripeto, ci è stato detto, se fosse al posto nostro sareste come noi. Anche no, assessore Piazza. Come del resto voi vi vantate di non aver fatto come i precedenti amministratori di finta sinistra. Felici quegli altri amministratori di aver lasciato costruire a Mestrino palazzi e alveari abitativi e che secondo voi tra l'altro vi hanno lasciato anche pure debiti da pagare. Come se fossimo stati, intendo come Movimento 5 Stelle, al posto di Galan non l'avremmo fatto come Galan. Se fossimo stati al posto di Chisso non l'avremmo fatto come Chisso. Se fossimo stati al posto di Vendola non avremmo fatto come Vendola, al posto di Crocetta non avremmo fatto come Crocetta. E quindi, caro assessore, se fossimo al posto suo non faremmo come lei. Lei ha ancora aggiunto, se fossi al posto vostro mi sarei stufato di dire sempre le stesse cose, tanto io non cambio, più o meno testuale, l'altra settimana sempre in capogruppo. E allora cosa dovremmo fare noi? Adeguarci a lei? Diventare come lei? Lei ci dice, fatemi delle domande e io vi darò delle risposte. Tipico di chi si atteggia altezzosamente nei confronti del popolino. Dovremmo forse supplicarla nel chiederle perché nel programma triennale la ristrutturazione delle scuole elementari causa adeguamento antisismico è traslata al terzo e ultimo anno? Dovremmo chiederle perché nella sezione organi istituzionali, partecipazione e decentramento spendiamo qualcosina di più di 97.000 euro per prestazioni di servizi? Dovremmo chiederle perché nella sezione altri servizi generali ci sono 211.000 euro di prestazione di servizi? Dovremmo chiederle perché nella sezione illuminazione pubblica e servizi connessi ci sono 285.000 euro per prestazione di servizi? Continuo? Vado avanti a fare richieste? Poi magari lei ci risponde che non è la sede opportuna, che non è preparato, che non lo sa? Ma se mezza risposta arriva, poi dovremmo pure ringraziarla per la sua cortesia? Ma lei ha dimenticato o non lo ha mai saputo che i suoi datori di lavoro quando fa l'assessore sono i cittadini? Non è il contrario, ovvero i cittadini sono i suoi servi. Se lei amministra i nostri soldi, lei ci deve spiegare il perché e il per come, non deve mettersi nella posizione di chi possiede la verità e gli altri sono tutti cretini. Lei non può dire che il bilancio è roba nostra, il bilancio è roba mia, perché in altri lidi, nella regione che forse diventerà la prima governata dal Movimento 5 Stelle, in dialetto locale si dice in un altro modo, si dice chista, cosa nostra è, poi magari si correggerà. E sarà per qualche preconcetto culturale veneto, non suona benissimo. Sembra che lei, assessore, abbia perso di vista l'ABC della democrazia. In questo comune si riuniscono delle persone rappresentanti di liste politiche per discutere in un'apposita commissione se inserire un divieto di apporre cartelli pubblicitari in particolari siti. E poi non volete discutere con tutti noi del bilancio? Non volete discutere con i cittadini di come spendere più di 8 milioni di euro che vengono dalle nostre tasche? Digitando educazione civica su Google, poi a fine consiglio spiego anche ancora al solito assessore cosa è Google, la prima voce che compare è la definizione di Wikipedia. Sta scritto, l'educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini. Ma dove ha imparato l'educazione civica lei? Chi gliel'ha insegnata? Chi è il colpevole di questo scempio culturale che le appartiene? Mi dirà, siamo costretti per legge a fare la commissione sui cartelli pubblicitari. E allora? Dobbiamo aspettare la legge per costringerla a discutere con i cittadini dei soldi che noi vi diamo? Dobbiamo aspettare che sia Renzi a fare questa legge? Renzi? Il premier che non elimina le province ma il voto dei cittadini per eleggere i consiglieri provinciali? Lo stesso premier che non elimina il Senato ma che elimina il voto dei cittadini per eleggere i senatori? Direi che potremmo decidere da soli questo elementare strumento di rispetto verso i cittadini, verso l'educazione politica, verso l'elementare significato di rispetto ed educazione civica. Che vi costa fare incontri con i cittadini? Nessun gettone presenza, nessun impiegato pubblico che fa straordinari. Forse elemento ostativo la corrente che si stende accendendo le luci della sala consigliare? Fate i conti, paghiamo noi, ci offriamo noi per questo piccolo obolo. Ho alzato la voce, e molto, in capogruppo, quando lei, assessore Piazza, si è dimostrato infastidito del fatto che il pensiero di chi non fa parte della sua lista è diverso dal suo. Di questo, oggi, dopo più di 2 settimane, devo dire, non me ne scuso affatto, anzi ne vado fiero. Chi 70 anni fa ha permesso che noi oggi potessimo esprimere diverse da chi comanda ha dovuto fare di più, molto di più che alzare la voce, e ci ha rimesso molto, decisamente e imparagonabilmente molto di più di quello che ci sto rimettendo io. Concludo augurandomi sia l'ultimo anno che arriva un bilancio in consiglio in questo anonimo, maleducato e antidemocratico sistema. Non volete fare le commissioni? Pazienza. Fatica in meno per noi che poi dobbiamo informare i cittadini sulle vostre scelte. Però vi dico e vi chiedo, fate degli incontri con i cittadini. Organizzate 3 serate, 2 nelle frazioni, 1 qui dentro. Pubblicizzatele. Chiedete la presenza dei cittadini. Informate, condividete. Il tempo della politica fatta nelle stanze chiuse del potere sta finendo. Non fatevi sommergere, annegare dalla vostra supponenza, dal vostro orgoglio tipico di chi è convinto che sbagliano sempre gli altri. Imparate l'ascolto, imparate a comprendere che più opinioni che si confrontano sono ricchezza e non solo fastidio, non sono fastidio. Che più idee diverse, anche su come spendere i nostri soldi, non sono ostruzionismo e critica preconcetta, ma sono collaborazione costruttiva. Come sapete e come qualcuno ancora si ostina a non capire, noi siamo un movimento post-ideologico. Sinistra, destra, non se ne può fregare di meno. A noi non se ne può fregare di meno di chi realizza il bene comune. A noi interessano solo i risultati concreti. Stiamo crescendo. come movimento anche a livello locale, come numero di attivisti, come partecipazione, io ancora per un po' starò qui dentro per portare la voce dei cittadini. La nostra forza in consiglio comunale, però, e questo è chiaro, non ci consente di decidere nulla, ma non ci potrete mai, mai impedire di stimolare, di proporre e di fare gli interessi dei cittadini di Mestrina. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Altri interventi?
Presidente, io ho bisogno di un chiarimento perché sinceramente non ho capito l'organizzazione di questa seduta. Lei ha parlato di una discussione unica su tutti i quattro punti presidi, IMU, IRPEF, TASI e bilancio. Mi chiedo se è necessario fare un intervento unico su tutti e quattro, perché in questo caso le manifesto il mio dissenso, perché ciò limiterebbe i tempi e il numero degli interventi, quindi se mi può chiarire, grazie.
Allora, siccome i quattro punti erano tra loro collegati, l'assessore Piazza li ha esposti in un'unica esposizione, voi siete chiamati a fare domande e discussione per ogni punto, non è che fate un unico intervento, se volete fare più interventi li fate per ogni punto.
E allora adesso di che cosa stiamo discutendo? Perché il collega Pinton ha parlato di bilancio e
ha fatto un intervento generale che aveva già preannunciato. Allora adesso, se lei e i suoi colleghi consiglieri avete delle domande, degli interventi sul punto 2, imposta municipale propria IMU, prego gli interventi. Quando li avete conclusi potremo passare alla votazione di questo punto e poi facciamo anche gli altri. Era per semplificare l'esposizione dell'assessore Piazza.
Grazie.
Sono interventi quindi sull'imposta municipale propria IMU. Se non ci sono interventi, passerei quindi alla dichiarazione di voto sul punto 2, imposta municipale propria IMU. Dichiarazione di voto?
Dissi in maggioranza, voto a favore.
Vivi Mestrino vota contro, perché questo, come gli altri delibere, non sono stato oggetto di discussione, presentazione e illustrazione nei cittadini né ai gruppi di minoranza. 5 Stelle contrario.
Votazione, voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Sul terzo punto, quindi chiedo di intervenire per eventuale informazione sull'addizionale comunale all'IRPEF, determinazione aliquota per l'anno 2015. Prego per gli interventi. Nessun intervento. Dichiarazione di voto.
Presidente di maggioranza, vota a favore.
Vivi Mestrino vota contro, anche su questa aliquota, addizionale IRPEF. Perché l'amministrazione comunale ha fatto una scelta come negli anni passati, senza confrontarsi né con i cittadini né con il gruppo, con i gruppi consigliari. Voto contrario.
Votazione, voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Quarto punto, chiedo gli interventi sul tributo sui servizi indivisibili TASI, determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015. Ci sono interventi?
Sì.
Consigliere Menallo, a lei.
Grazie Presidente. È una discussione che già abbiamo fatto pari pari l'anno passato, visto che quest'anno sono state reiterate le stesse tariffe, le stesse modalità, rischio di ripetermi. Cerco di dare qualche elemento in più di conoscenza che per quei poveri, per quei pochi che leggeranno i nostri atti. Il comune di Mestrino ha fissato l'aliquota standard nel 2,3%, prevedendo una detrazione di 120 euro fino a 300 euro di reddito e 25 euro oltre i 301 euro. E ha fissato la percentuale di ripartizione tra proprietario e inquilino in 90 per il proprietario e 10 per l'inquilino. Io mi permetto di insistere sulla la critica che abbiamo già svolto l'anno precedente, su due aspetti essenziali, l'elevatezza dell'aliquota e l'assenza di detrazioni per particolari situazioni. A rafforzare questa mia critica vi leggo quanto hanno deliberato alcuni dei comuni vicini. Il comune di Rubano ha un'aliquota base dell'1,7 e prevede 100 euro di detrazione per gli handicap gravi. La percentuale di ripartizione, come nella stragrande maggioranza dei comuni, è del 70 contro il 30%, quindi si prevede un certo sgravio per i proprietari. Il comune di Selvassano ha fatto delle scelte molto articolate. Il nostro sindaco le definirebbe probabilmente veramente socialiste, ma visto il personaggio che c'è lì al timone del comando, direi che si possono definire di buon senso. Prevede un'aliquota dell'1,7% sino a 700 euro di rendita, l'1,9 da 701 a 900 e ancora di più per rendite superiori per le ville che ci sono a Selvassano, quindi sostanzialmente si prevede una forte progressività che per i redditi più bassi prevede un'aliquota molto inferiore a quella di Messina, 1,7 contro il 2,30%. Le novità ci sono anche, le differenze fortissime ci sono anche sulle detrazioni, perché anche lì si prevede una detrazione di 80 euro sino a 440 euro di reddito, 60 euro da 401 a 500 e poi a scalare, ma ancora meglio ci sono 40 euro di detrazione per gli over 70 e gli handicap gravi e soprattutto, cosa che viene incontro alle famiglie, 20 euro per ogni figlio. All'Imena l'aliquota base è del 2%, si detraggono 25 euro per abitante e 10 euro per ogni figlio, 100 euro per famiglie disagiate. Anche vituperato Bitonci prevede 50 euro per l'invalidità e anche lui ripartisce al 70 contro 30%. A Villafranca e a Grisignano l'aliquota base è del 2%, a Vicenza 0% sino a 400 euro, 2,8 tra 401 e 1000 e poi anche lì c'è una detrazione base di 110 euro e di 40 euro per figlio. Nulla di tutto questo si fa a Messina. L'anno passato noi l'avevamo già fatta presente questa cosa, l'assessore Piazza disse che dai suoi calcoli dai dati in suo possesso questa sarebbe stata la cosa migliore da fare. Adesso è passato un anno, si è avuta la prova di quello che è successo con il pagamento dell'anno passato, si è avuta la prova se veramente si riesce ad esigere queste tasse. L'assessore diceva che aver inviato la modulistica e il calcolo preconfezionato ai cittadini ha aiutato anche nell'esazione, l'ha facilitata. Ecco, allora mi chiedo perché il comune di Mestrino non prevede agevolazioni per nessuna delle categorie su cui si sono sbizzarriti con creatività tutti gli altri comuni vicini. Per questo motivo noi voteremo contro, ma comunque lo rivedremo.
Grazie consigliere Menallo. Assessore Piazza.
Allora, l'analisi di quelle che sono le fattispecie che hanno individuato gli altri comuni in relazione a quella che è la TASI non può in qualche maniera non essere vista rispetto a quella che è l'imposizione totale dei vari comuni, ovvero È vero che il sindaco Bitonci ha una aliquota o ha previsto delle riduzioni rispetto a quello che magari ha fatto il Comune di Mestrino, però all'IMU all'1,2 per mille, 1,2%, quindi bisogna vedere in relazione a bilancio su bilancio quella che è l'imposizione totale. Tanti altri comuni hanno le aliquote leggermente più basse oppure hanno messo qualche tipo di detrazione, cosa che peraltro si sa che il Comune di Mestrino è sotto organico e pertanto prevedere delle aliquote e delle strutture di imposta particolarmente complesse nel calcolo porterebbe a tutta una serie di problematiche poi anche nel calcolo stesso, e di problematiche che io l'ho visto anche nell'esercizio della mia professione. In tanti comuni si sbaglia a calcolare perché il calcolo è estremamente complesso, quindi mi immagino il contribuente che autonomamente dovrebbe in qualche modo cercare di fare il calcolo, diventerebbe ulteriormente complesso e un problema anche per gli uffici poi venirne a capo con attività di accertamento. Quindi sì, è vero, ci sono vari tipi di aliquote e tante detrazioni, non detrazioni in altri comuni, però va visto nel complesso con le altre imposte che molto spesso sono più elevate rispetto a quelle di Mestrino.
Grazie assessore Piazza. Altri interventi? Consigliere Della Libera.
L'assessore ci ha spiegato che non sono state introdotte detrazioni perché questo aggraverebbe il conteggio. Sostanzialmente provo a fare un riassunto. Io provo a fare un esempio per capire se ho capito. Io pago 300 euro all'anno, siccome ho 3 figli, non c'è nessuna detrazione per i figli, così prevede il Comune Mestrino, 300 è l'imposta, detrago 0, resta 300. Se la detrazione fosse di 20 euro a figlio, faccio un esempio, con 3 figli ci metterò un po' di tempo a fare l'operazione, ma dovrebbe essere 60 euro se non sbaglio, quindi dovrei pagare 240 euro. Ho fatto i calcoli giusti se fosse un esempio, no? Allora, non credo che questa sia così difficile, cioè, come tutti sappiamo è difficile arrivare alla determinazione dell'imposta, nel caso in cui ci sia una detrazione per figli a carico o un disabile in casa, insomma, la sottrazione è abbastanza agevole su via, e quindi fare 300 meno 60 sostanzialmente non serve neanche un consulente. Se vogliamo ancora, gli uffici potevano inviare i bollettini dicendo questa è, se era un problema di organizzazione di uffici, questa è l'imposta base a cui, attenzione, non abbiamo conteggiato le detrazioni che eventualmente dovete produrre, giustificare, detrarre. Quindi, assessore, motivare questa scelta con il fatto che sia complicata la detrazione, trovo una giustificazione abbastanza debole. Peraltro, se questo è un problema, io non, per me non lo è, ma se per voi è un problema, torniamo al punto di partenza di questa mattina. Beh, i problemi vanno affrontati e risolti. Cioè, se il problema è che abbiamo personale sotto organico e gli uffici vanno in crisi, cercheremo di supportare gli uffici o di trovare una soluzione. Io temo, assessore, che in diversi casi di fronte ad alcuni ostacoli, alcune situazioni dove ci si mette a confrontarsi, c'è un'amministrazione che alza le mani e dice c'è un ostacolo. Magari si può condividere o meno quella lettura, no? Voi ne vedete alcuni, noi ne vediamo altri, uno lo vede troppo grande, uno più basso, però per carità, siamo in tanti e ognuno ha le sue chiavi di lettura. Ma se fosse quello l'ostacolo, un'amministrazione non deve fermarsi lì, l'amministrazione deve trovare la soluzione. Oggi voi non avete trovato la soluzione, voi dite c'è un ostacolo e quindi mi fermo prima, cioè non prevedo detrazioni. Cosa che il signor Menallo ha fatto una ricerca, hanno fatto tutte le amministrazioni, soprattutto nei casi di persone svantaggiate nel nucleo familiare o di minori, di figli a carico. Quindi, assessore, cerchi di presentare gli ostacoli nella giusta maniera, ma soprattutto di prospettare soluzioni. La invito a fare un ulteriore sforzo, ormai gli inviti si moltiplicano, spesso non vengono accolti, ma il nostro ruolo è anche quello di provarci. Senza dubbio, e poi lo vedremo anche con il bilancio di previsione, sappiamo che la situazione dei nostri uffici non è in grado di far fronte a tutto. Siamo sotto organico, a livello nazionale le indicazioni per poter predisporre questi atti arrivano sempre all'ultimo momento e non agevolano il lavoro di chi deve farlo. Però per quanto è di mia conoscenza, mi risulta che comunque l'ufficio ragioneria sia sostanzialmente incentrato su una persona. Allora io invito l'amministrazione comunale, altrimenti possiamo anche provare a scrivere una mozione condivisa, lo rinviamo all'ufficio di presidenza. Non è il caso di pensare un tantino a riorganizzare anche un filo personale? Perché comunque siamo sotto organico, però ci sono alcuni uffici che comunque, dal mio modesto punto di vista, sono sufficientemente dotati o per le esigenze che un po' sono cambiate sul territorio continuano ad avere una certa consistenza, viceversa altri che probabilmente vanno più in sofferenza. Oggi è anche qui presente la dottoressa Sadocco, mi viene a pensare se per caso gli viene un raffreddore a lei, cosa facciamo? Non appoggiamo il bilancio? Credo sia scorretto e non conveniente. Poi su come viene proposto il bilancio e la critica del bilancio lo facciamo nell'intervento successivo, però su questo specifico tema, detrazioni e quant'altro, sostenere che è un problema di struttura, francamente stento a crederlo. Grazie.
Grazie consigliere della Libera. Altri interventi? Dichiarazione di voto.
Se sei in maggioranza vota a favore.
Il Mestrino vota contro perché non sono previste detrazioni né per i casi di persone svantaggiate né per i figli a carico, quindi non c'è nessuna politica che agevola la famiglia o le situazioni che hanno bisogno di aiuto. Movimento 5 Stelle vota contrario.
Votazione, voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore. Contrari. Il Consiglio approva. Chiedo la discussione sull'approvazione in bilancio di previsione 2015, pluriennale, relazione previsionale e programmatica 2015-16-17. Interventi? Consigliere Gottardo.
Grazie Presidente e un saluto ovviamente a tutto il Consiglio Comunale. Diversamente dagli anni precedenti, e mi rivolgo proprio all'assessore e al bilancio, non farò assolutamente nessun intervento di carattere tecnico e di puntuale ricerca di qualche capitolo di spesa sul tema di bilancio di previsione, anche perché ho preso anch'io consapevolezza che ovviamente quello che ritenevo la sede opportuna per avere delle risposte era ed è il Consiglio Comunale, ma la delusione ovviamente mi ha sempre purtroppo preso e ammaliato purtroppo. E, allora, il mio intervento voglio un attimino evidenziare invece quello che sono delle considerazioni di carattere politico e quindi mi rivolgerò direttamente al primo cittadino. Allora, per l'ennesima volta, è stato ribadito più volte, avete deciso di mantenere inalterate le quote TARI, IMU, IRPEF e TASI. E se da un punto di vista la lettura è positiva, rispetto anche ad altri comuni, in quanto appunto non si accentua il carico fiscale alle famiglie, è pur vero però, e lo si dice anche a bilancio, che l'entrata e la qualità dei servizi e delle opere è assolutamente modesta. Non riusciamo ovviamente a mettere in campo ovviamente risorse. Ci sono stati invece comuni che, probabilmente anche con coraggio, molto più grandi anche del Comune di Mestrino, sono rimasti al palo per diversi anni, con aliquote basse, e poi si sono adeguati velocemente, hanno anche implementato sostanzialmente IMU e TASI, sollecitando anche dimostrazioni ovviamente da parte di associazioni alberghiere, vedi Montegrotto e altre categorie sociali, ma presentando però anche piani di opere pubbliche e servizi necessari alla cittadinanza, tenendo conto in tema di TASI che il gettito rimane appunto nelle casse del comune. Anch'io faccio la stessa osservazione che ha preceduto sia il consigliere Menallo ma anche il consigliere Dalla Libera, su come sull'imposta TASI per l'ennesima volta non teniamo assolutamente conto di forme di detrazione per le diverse, diciamo, casistiche e caratteristiche sociali di alcune famiglie. Questo lo ritengo anch'io un fatto abbastanza grave. Abbiamo istituito una commissione sociale, la quale è stata convocata due volte, ahimè, chiedo scusa per l'assenza dell'ultima convocazione, però questi sono temi che potremmo portare, anzi dovremmo portare anche all'interno della commissione sociale. Noi non troviamo traccia appunto di queste detrazioni. Non avete ancora avuto il coraggio, perché lo chiamo coraggio, di incontrare i cittadini di Mestrino per illustrare le scelte operate in bilancio. Io uso il termine coraggio perché alla fine, se dobbiamo spiegare ai cittadini qualcosa, dobbiamo avere anche la forza di andarlo a spiegare, di andare a chiedere, a dire per quale motivo facciamo delle scelte. Magari non essere, e chiedo scusa se il termine potrebbe essere offensivo, non voglio assolutamente, non essere banali con delle risposte banali come quelle date circa l'asporto rifiuti e per quanto riguarda l'umido eccetera. Se ricordate, grazie anche, diciamo, alla disponibilità, la chiamo io, del dirigente scolastico dell'Istituto Complessivo di Mestrino, l'ultimo incontro pubblico avvenuto appunto presso il plesso scolastico di Mestrino a giugno, con l'amministrazione comunale e con le parti e le componenti di istituto, ha tracciato e avete evidenziato un attimino quelle che potevano essere gli interventi e di spesa e le tipologie di intervento da fare presso la struttura scolastica. Ovviamente sapete bene come le reazioni da parte di tutte quante le componenti di istituto, quindi parliamo di dirigenza scolastica, insegnanti, ma erano invitati anche i genitori, o meglio i rappresentanti del comitato genitori. La reazione è stata del tutto non positiva, direi, le reazioni appunto sono state abbastanza accalorate circa appunto questo modesto intervento. Ci si aspettava veramente da questa amministrazione un'opera di assoluto impegno per mettere in sicurezza queste strutture scolastiche e soprattutto renderle più funzionali. Leggo sui quotidiani come anche il nostro comune si sia espresso con parere non favorevole all'invito arrivato dal Presidente della Provincia di Padova di partecipare ad una conferenza dei sindaci della città e della provincia di Padova. Il tema è l'immigrazione e le sue emergenze, a cui anche noi, signor Sindaco, non ci possiamo ovviamente sottrarre. E questo, come lo devo chiamare? L'ennesima prova che non abbiamo coraggio oppure non abbiamo la volontà di andare a esprimere il nostro parere in quella conferenza? Leggo sul giornalino del Comune di Mestrino arrivato nel mese di giugno come sia stato anche qui presentato il nuovo piano di riqualificazione della piazza centrale di Mestrino. È l'ennesima riprova che, faccio la battuta anch'io, viene presentata ai quattro amici al bar. Cioè, non ne sappiamo nulla, non veniamo proprio assolutamente coinvolti, ma neanche meno i cittadini, perché alla fine non credo che nessuno sia a conoscenza di nulla. Quindi non c'è la volontà di confronto. Non c'è la volontà di confronto né con i colleghi sindaci, appunto in questo è stato, diciamo, quella conferenza di sindaci a cui Mestrino ha negato la partecipazione, e non c'è la volontà di confronto con i cittadini. Quindi chiedo, signor Sindaco, una spiegazione politica di una simile gestione del bene pubblico. Grazie.
Grazie, consigliere. Libera. Gottardo, scusa, perché sono Sindaco.
specie richieda investimenti quando reclama detrazioni fiscali. E sul secondo punto, sull'ultimo punto, per quanto riguarda la questione immigrati, non penso sia all'ordine del giorno una richiesta così, però le rispondo lo stesso. Io sono andato per protesta, perché non credo sia corretto da parte del governo, nel momento in cui fa una scelta, cioè quella di accogliere tutti, urbi e torbi, nel momento in cui non è in grado di identificare spesso i nuovi arrivati, nel momento in cui non è in grado di dare neanche una idoneità igienico-sanitaria ai nuovi arrivati e non è neanche in grado di dare una collocazione spesso adeguata da un punto igienico-sanitario, non credo neanche sia corretto lasciare questi nuovi arrivati nella stazione di Milano senza nemmeno averli identificati e, ripeto, visitati. Leggendo che era arrivato un gruppo di nigeriani l'altro giorno sul Corriere e insomma possono arrivare anche da zone con focolai di Ebola, che il governo li manda in stazione a Milano, quindi non so, poi abbiamo visto Mafia Capitale, cioè ritengo non roba a 5 della porta, ritengo che sia una gestione assolutamente, vorrei dire demenziale, ma dico totalmente inefficiente. E adesso il governo vuole scaricare sui sindaci questo problema, cioè prima accogliamo tutti, vabbè, però è andato in noi, non ritengo una risposta adeguata ad un governo in un paese occidentale. E quindi questa è stata la mia protesta.
Grazie Sindaco. Assessore Albanese, a lei.
Sì, beh, intervengo soltanto per l'intervento del consigliere Gottardo in relazione all'incontro tenuto a scuola il mese scorso. Ecco, rimango bastita perché invece a mio avviso l'incontro è stato molto positivo. I genitori presenti, nonché i rappresentanti del consiglio d'istituto, si sono ritenuti, perché hanno anche detto durante la serata, molto soddisfatti dalle risposte dell'amministrazione. Le uniche criticità sollevate erano relative al bilancio interno dell'istituto a cui il dirigente scolastico è tenuto a rispondere ed erano relative a due questioni poste dal comitato genitori depositate qui in comune a scuola il giorno prima dell'incontro stesso, quindi non dovevano neanche essere tenute in considerazione. Sono state tenute in considerazione, ma entrambe le criticità erano rivolte al dirigente e non all'amministrazione, anzi l'amministrazione ha fatto capo ad un'inefficienza scolastica che è stata quella della riorganizzazione del martedì pomeriggio e non potendo avere persone disponibili perché l'organico non c'era, l'amministrazione è venuta incontro alla scuola nonostante la mancata richiesta, devolvendo 150 ore con educatori esterni proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie sollevate durante quell'incontro serale.
Grazie Assessore Albanese. Altri interventi? Consigliere Menallo.
Sì, grazie Presidente. Un breve cenno a quanto ha detto il Sindaco, consapevole che non siamo all'ordine del giorno. L'ha fatto lui, mi permetto solo due parole. Per ricordare che l'alternativa a non accogliere tutti in questo momento per l'Italia sarebbe solo il bombardamento, l'affondamento dei barconi. È un problema che ci hanno scaricato addosso e che tutti i cittadini e le amministrazioni farebbero bene a prendersene carico. Sì, vabbè.
Bene, no. No, l'argomento non è all'ordine del giorno, interventi in questo momento.
Io intervengo sul bilancio, ma ci sono delle cose delle affermazioni che se fatte da ignoranti commentatori in rete possono anche passare, ma se fatte a livello istituzionale meritano almeno un minimo di risposta. Veniamo al problema bilancio. Noi voteremo contro il bilancio per una serie di motivi, non ultimo quell'aspetto che vado ad illustrare io. siamo ormai praticamente a metà mandato. Io mi sono preso la briga di ricercare nascoste nel sito del Comune le linee programmatiche di governo 2013-2018, cioè la prima dichiarazione che è stata fatta in questa, in quest'Aula quando si è insediata questa amministrazione. Da allora abbiamo approvato 3 bilanci preventivi, siamo al terzo e quindi forse un minimo di rendiconto, un minimo di confronto sul realizzato e non realizzato va fatto. Purtroppo il primo punto che incontro riguarda un argomento che è già stato trattato diverse volte questa sera, ed è il primo obiettivo di programma, il rapporto con gli altri gruppi consiliari. L'amministrazione scriveva allora che vuole intrattenere con i gruppi consiliari di minoranza, che devono esercitare il controllo sull'azione amministrativa, un rapporto che pur nel rispetto e nella distinzione dei ruoli sia di collaborazione, specialmente per affrontare, discutere e risolvere i problemi istituzionali e delle regole, statuto, regolamenti simili, di attenzione e di ascolto alle proposte. E proseguiva dicendo, le azioni che si vogliono intraprendere tramite la nomina del Presidente del Consiglio si basano su una maggiore rappresentanza del Consiglio Comunale nel coordinamento dei lavori, garantendo il collegamento del Consiglio con il Sindaco e assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e dei singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio. Utilizzando e valorizzando la conferenza dei capigruppi consiliari si tenterà di qualificare, snellire e facilitare i lavori del Consiglio Comunale. Non credo che non ci sia bisogno di ulteriori commenti. Se questa è la premessa, possiamo immaginare il resto. E sempre in tema, si affermava che la trasparenza e pubblicizzazione di tutti gli atti regolamentari e provvedimentali degli organismi comunali sul sito del Comune avvisa la cittadinanza e in casi di particolare interesse collettivo anche attraverso altri sistemi più moderni ed immediati. Non c'è bisogno che ci perda tempo su questo, sappiamo quali sono i sistemi più moderni ed immediati e sappiamo anche qual è la tempistica con cui questa amministrazione mette a disposizione gli atti, giusto per non finire fuori regola, e lì ci scappa l'incidente come è successo l'altra volta che ci ha costretto tutti a ritornare qui. E noi l'abbiamo voluto fare non per una pervicace dimostrazione di se siamo impotenti, ma almeno su questo riusciamo a porre. No, non è stato questo il motivo, perché il rispetto delle regole non deve essere soltanto formale. È vero che i documenti, a parte l'incolpevole errore dell'altra volta, ci sono nei termini, ma è proprio questo essere all'ultimo momento che crea la disinformazione, crea l'impossibilità di avanzare una pur minima proposta costruttiva, cooperativa. L'hanno detto altri meglio di me, frammezzata da altri discorsi che non c'entravano niente, comunque lo ribadisco anch'io. Andiamo al secondo obiettivo di programma. Lì l'amministrazione ha raggiunto il massimo della laconicità, consolidamento delle azioni finora effettuate. Io nutro una grandissima stima personale per l'assessore ai servizi sociali, che li ha gestiti con buon senso, con equilibrio, che si occupa di singoli casi, e non vorrei essere al suo posto in certi momenti. Però, quali sono gli obiettivi? Non sono stati esplicitati allora, nella prima amministrazione, non sono stati esplicitati neanche con la seconda amministrazione, facciamo fatica a vedere avviata la commissione affari sociali. L'unica nota di merito è sicuramente l'adesione al CASP, al centro di affidamento. Per il resto, e qua faccio una nota che mi ricollega al bilancio perché non voglio fare discorsi solo fumosi, ricordo che in sede di approvazione del consuntivo, lo chiamo così ma non mi viene la parola esatta in questo momento, il consuntivo 2014, abbiamo approvato che Per quanto riguarda l'aggregato, anche qui non so se il termine è preciso, ma comunque il programma, credo che si chiami così, attinente ai servizi sociali, lì c'era il massimo di scostamento tra il previsto e l'impegnato. Abbiamo raggiunto il 16%, una cifra di circa 150.000 euro. Ecco, allora mi chiedo, l'ho chiesto allora, non ho avuto risposta e non credo che ne avrò. Si è trattato di un errore di provvisione, il 16% che non si riscontra su nessun altro aggregato in questa misura così ampia è voluto, è stato dovuto a minori necessità, oppure è il continuo un dubbio di cui ovviamente non posso portare nessuna prova, oppure è stato dovuto a quell'assenza di linee guida che ti permettono di sapere di dove devi andare a incidere, se non rincorrere uno per uno e con molta buona volontà le singole situazioni. Le persone anziane, anche qua mantenendo l'apposito pulmino, anche collaborazione di gruppi di volontariato disponibili. Qualcuno ha polemizzato sulla riduzione nell'assoluta assenza del servizio nel mese di agosto, ma queste possono essere chiacchiere da Facebook, lasciamole perdere. Andiamo ai giovani, si avvieranno collaborazioni con le associazioni di categorie per l'avviamento di stagi retribuiti e contratti di formazione. Io non abito a Mestrino, lo frequento molto spesso, ma non sono a conoscenza di nulla che riguardi questo punto del programma. Rapidamente, le associazioni. Intendiamo incrementare una sinergia tra amministrazioni e attività produttive mediante un gruppo di lavoro con le varie associazioni di categoria. In tal senso si cercherà di creare un volano positivo di mutuo scambio di sostegno, implementando le occasioni di sinergia e programmazione delle attività. Per un'ottimizzazione della comunicazione e informazione tra aziende, volta a creare delle economie di scala, studieremo lo sviluppo di una piattaforma informatica ad hoc. Anche qui metto sul tavolo la mia possibile ignoranza, ma non c'è nulla del genere. Cultura. Con questo orientamento siamo convinti di concretizzare gli attuali contratti con vari interlocutori per il completamento delle strutture sportive e la valutazione per la realizzazione di una piscina comunale. Vabbè, queste sono cose che si dicono in campagna elettorale, strano che si dica anche come obiettivo di programma. In questo, ho citato questa sezione del programma perché con 7 righe si liquida tutto e della cultura non c'è assolutamente niente. A me è stata sempre la curiosità espressa l'altra volta di come sono stati spesi 10.000 euro per obiettivi culturali nel bilancio di consuntivo dell'altra volta. La scuola, tutto quanto sopra, senza tralasciare la gestione degli immobili di proprietà comunale, sia come manutenzione ordinaria che straordinaria, con particolare attenzione alle strutture scolastiche, disinfestazione, derassizzazione, messa in sicurezza, estensione dello studio di vulnerabilità sismica a tutto il plesso scolastico comunale, eccetera. Oltre a compiere ogni sforzo necessario a consentire la piena operatività delle scuole paritarie presenti nel nostro comune, essendo pienamente consapevoli che dette scuole sono una insostituibile e preziosa risorsa per il Paese. Data la crescente richiesta di nuovi iscritti, è nostra intenzione perseguire la fattibilità di un ampliamento della scuola elementare e media di Mestrino, unendo i due plessi in modo tale da ampliare la mensa, rendendola norma e più funzionale. Al piano superiore potrà essere predisposto un auditorium, 4 nuove aule, 2 per piano e 2 laboratori. Questo era un vecchio progetto della precedente amministrazione, poi mi pare che è stato cambiato, ma comunque nulla è stato realizzato. Viabilità. Si ritiene inoltre necessario rendere più sicura per pedoni e biciclette la percorrenza della strada comunale di collegamento tra la frazione di Arrese e Gallissaro, con la realizzazione della pista ciclopedonale. Tale opera, oltre a valorizzare i collegamenti, sarà di stimolo per il raggiungimento e l'utilizzo delle strutture comunali ubicate nelle varie realtà territoriali. Vorrei sapere se anche questo viene, visto che l'argomento viabilità e sicurezza è molto caro a questa amministrazione, se anche su questo si stende un velo pietoso. Andando alle frazioni, mini circonvallazione, beh, questo è proprio nel campo della fantasia, però ripeto, la campagna elettorale non lo vedrei in un programma. Mini circonvallazione con potenziamento strada provinciale Pelosa e Sementina, in cofinanziamento con la Pronuncia, con piano territoriale coordinamento provinciale e piano viabilità, con partecipazione a provincia come da PTCP. Valutazione per la realizzazione di un auditorium comunale, anche questa sarebbe roba da campagna elettorale e non da amministrazione concreta. Lissaro, ampliare l'attuale parcheggio, questa sarebbe una cosa concreta, ampliare l'attuale parcheggio nei pressi del palazzetto dello sport, avviare anche qui uno stralcio della pista ciclabile verso Arlesega. E per quanto riguarda l'Esega, valutazione per la realizzazione di una serie di collegamenti interni tra le principali zone del paese, via Bardaligo con via Foa Fosinate e centro paese, e la sede di sbocco sulla statale, già individuato un percorso alternativo in sostituzione a quello esistente. Realizzeremo il primo straccio della pista ciclabile che collega l'Esega con Lissaro. Qua c'è un'altra cosa, obiettivo di programma trasporto pubblico, crediamo che l'attuale convenzione fatta per il servizio scolastico possa essere utilizzata anche dagli altri cittadini. E queste sono solo le cose che mi sono saltate più alla mente, cosa c'entra questo programma? Mi rivolgo al Presidente perché questo non è un programma elettorale da distribuire per prendere voti, queste sono le linee programmatiche del quinquennio dell'amministrazione. Ripeto, siamo al terzo bilancio preventivo che andiamo ad approvare, l'ordinaria amministrazione, la concretezza, l'oculatezza dei conti, la prudenza vi hanno portato a lasciare praticamente senza risposta la maggior parte delle linee programmatiche di programma del 2013, a meno che non ci sia il colpo di coda, e dico qui un po' con una volontaria malizia, le cose non si accelerano con l'avvicinarsi del maggio 2018. Grazie.
Grazie consigliere Manallo. Altri interventi? Della Libera.
Faccio una domanda di tipo procedimentale prima e poi di merito. Propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione ci sono le delibere che abbiamo analizzato, valutato e avete approvato prima, e ci dovrebbe essere anche il piano delle alienazioni, cioè delle vendite. Ora chiedo al segretario come mai quest'anno non abbiamo discusso e approvato il piano delle alienazioni.
Segretario.
Perché evidentemente non è stato ritenuto materia, non essendoci beni da porre in alienazione. È stato inserito. Sì, non è stato fatto un provvedimento a sé stante, ma è stato inserito, adesso vedo meglio, come elenco dei beni suscettibili di valorizzazione ed è uno degli allegati.
Sì,
non ricordavo la delibera.
Signora Sadako, forse è meglio quello lì.
No, ma non
si riesce a tirare.
Eccolo
qua.
Un attimo. Sì, allora il riferimento è il punto 8 del deliberato di approvare il piano dell'alienazione e valorizzazione degli immobili comunali previsto dall'articolo riferimento della normativa e richiamiamo l'approvazione effettuata dalla Giunta con propria delibera numero 79 del 23/6/2015 che diventa allegato al bilancio di previsione allegato I e prospetti messi a disposizione con la documentazione di bilancio.
chiedo scusa, ma rispondo.
Io ho provato a passare in rassegna i miei allegati e le mie cose, chiedo scusa, ma non l'ho rinvenuto. E so che per prassi si è sempre usato e quindi chiedo conforto per fare una delibera comunque specifica a parte sul piano delle allenazioni. In genere è fatto così. E tra i miei allegati, visto che abbiamo chiesto la stampa cartacea,
la specifica è di giunta, è di fatta dalla giunta 79 del 23/6/2015, però sì, poi viene riproposta e diventa allegato al bilancio.
Ecco, questa allora non c'è, però noi non l'abbiamo vista, non c'era.
No, è stata messa adesso.
Anche perché se si, in qualche misura è vero che nel primo anno 2015 non sono previsti introiti da allenazioni, però lo sono per i successivi due anni.
Nell'anno 2015 è previsto un introito da allenazione, perché infatti la voce specifica, la risorsa di bilancio c'è, cioè, ed è 961.000, però è il, diciamo, la chiusura dell'operazione dell'allenazione approvata nell'anno precedente.
Esatto. Mentre nel piano delle allenazioni che la Giunta ha approvato è previsto un nuovo evento del 2015 pari a zero, mentre per i successivi due anni
invece il provento 2015 come competenza sono i 961 della chiusura piano 2014.
Esatto. Nuove dimissioni nel 2015 non ne sono.
Nuove dimissioni nel 2015, diciamo, approvate per il 2015, no, esatto. Però prevediamo per il 2016 e per il 16-17.
Esatto, poi i rispettivi sono. Però io questa documentazione l'ho vista perché ci sono contenute nelle delibere di giunta. Allegato al bilancio questi elementi, come noi approviamo un bilancio visionale per l'anno prossimo e il triennale, questi elementi sì, sicuro che non c'erano.
Allora adesso mi riservo di vedere
e la pubblicazione. Mi chiedo, e questa è anche la domanda, il piano delle nazioni è di stretta competenza della giunta o di consiglio ed è un atto propedeutico all'approvazione del bilancio? Cioè, così come Tari, Tasi, IMU abbiamo fatto una delibera a parte prima del bilancio, il piano delle nazioni, però lo pongo come quesito, generalmente è approvato con atto distinto e separato rispetto al bilancio di regione. Ve lo chiedo come domanda, premetto che i documenti comunque non erano a disposizione. Domanda tecnica e poi entriamo nel merito.
Altri interventi?
Segretario. È andata a controllare il deposito degli atti, che comunque ricompreso. Allora, la signora Sadoffa, la dottoressa Sadoffa va a controllare il deposito degli atti, comunque nel deliberato al punto 8, come si faceva vedere, è inserito specificamente l'argomento e allegato, l'allegato I, che immagino lei possa avere scaricato perché è allegato alla delibera, alla bozza di delibera, c'è il piano delle alienazioni, che non è quello che le dicevo io prima perché ho preso una cantonata enorme.
In attesa della verifica non ho avuto la precisa risposta se questa delibera deve essere separata e disgiunta dall'atto di approvazione del bilancio di previsione, se può essere congiunto, mi pare di capire che
allora,
va bene così.
La delibera è propedeutica, dopodiché può avere una sua identità oppure può essere ricompresa contestualmente con il bilancio. Non cambia la sostanza della cosa.
Va bene, su questo aspetto intanto ringrazio per la precisazione. E sul merito invece del bilancio, rapidamente, io con una battuta definirei questa amministrazione l'amministrazione last minute, cioè l'amministrazione che di fronte alle scadenze e agli impegni si trova in fretta e in furia a organizzare e a decidere su cose fondamentali e importanti. L'hanno già detto i miei colleghi, ma credo ne abbiamo tutti consapevolezza, come l'impegno delle poche o tante risorse che abbiamo a disposizione. Ci troviamo all'ultimo momento, anzi a gong già suonato, perché sapete che il termine sarebbe stato il 31 di agosto, poi l'errore tecnico ci ha portato ai primi giorni di agosto. La domanda strutturale è: perché questo? Cioè, perché sistematicamente questa amministrazione arriva all'last minute, si arriva con l'acqua alla gola ad approvare i bilanci di previsione? Ora, non vogliamo rincorrere quelle amministrazioni ipervirtuose o che vogliono mostrarsi tali e che cercano con il primo o secondo mese dell'anno di approvare il bilancio di previsione, costringendo che poi a variazioni di bilancio necessarie, visto che insomma, a monte c'è un'impostazione nazionale di cui tenere conto. Però è sistematico che noi arriviamo sempre all'ultima settimana, in un periodo probabilmente anche imbarazzante per chi va a parte rientro dalle ferie. Quindi il primo punto di critica a questa amministrazione è legato alla tempistica. Ricordiamoci peraltro che inizialmente il termine era 31 marzo, poi a metà marzo arriva la proroga, lo sposta a maggio, poi arriva una proroga, lo sposta a luglio, adesso per le province c'è un'ulteriore proroga, no? A settembre, siccome il Comune di Messina non è una provincia, neanche una città metropolitana, il nostro termine sarebbe stato 31 agosto, 3 luglio, 31 luglio. Ci troviamo invece oltre il termine, per carità, si sa che appena si supera di poco si può mettere mano e nei 20 giorni successivi si può sanare questa cosa, nulla di che. Però se un disguido tecnico ci ha fatto fare questa scivolata, io non attribuirei minimamente la responsabilità al disguido tecnico, cioè al caricamento di un atto, di una delibera sul portale. Il problema è tutto di volontà politica e di organizzazione degli uffici in senso lato. Perché se questa delibera di approvazione del bilancio previsionale fosse avvenuta nei tempi ordinari, prima di Pasqua, come molte amministrazioni comunque hanno fatto, non tutte certo, ma e comunque non all'ultimo respiro, questo dimostra appunto che siete un'amministrazione last minute, tutto all'ultimo e meno documenti girano, sono a disposizione, meglio è. I miei colleghi in precedenza hanno già ribadito come poi la nostra difficoltà nasce anche dal fatto che se gli elementi sono stati messi a disposizione, sono stati messi a disposizione tutti all'ultimo momento, anche nei nostri confronti, con scelte chiuse e con nessun spazio di intervento. Ricordava il collega Pinton come si è svolta la capigruppo di quel venerdì 15 luglio. Noi abbiamo 7 giorni di tempo da quando vengono consegnati i documenti per fare eventuali emendamenti. Questo è il minimo sindacale, no? Diciamo che si è concesso. È la regola, cerchiamo di inserirci. Vengono consegnati i documenti, l'incontro per presentare il bilancio avviene venerdì, esattamente il settimo giorno, cioè l'ultimo giorno in cui noi possiamo presentare emendamenti. Quindi diciamo, ci viene consegnato il bilancio, l'occasione per fare domande avviene lo stesso giorno in cui si chiude la possibilità per presentare emendamenti. E alla riunione di capigruppo, lo ricordava il collega, l'illustrazione iniziale dell'assessore è durata dalle 12.40 alle 12.43. Cito l'orario perché mi sono messo scrupolosamente a guardare. Poi per fortuna l'incontro, almeno nella prima parte, si è un po' allargato e anche stato interessante per alcuni aspetti, salvo poi scivolare in una bagarre conclusiva che ha visto coinvolti altri gruppi. Questo però perché ve lo dico? Perché nell'estate 2014, quando abbiamo approvato lo statuto in questa sala, pareva fosse nata una intesa e una volontà da parte di tutti, soprattutto la volontà politica, di far lavorare il Consiglio non più al minimo sindacale, ma dando anche un filo di ruolo e di sostanza. E ci fu un'intesa tutta
politica, da cui nasceva uno statuto condiviso, da cui nasceva una commissione sociale, da cui c'era un no alla commissione bilancio molto netta, ma c'era un impegno di prevedere delle forme di concertazione per l'approvazione del bilancio, e ci fu anche un impegno da parte del sindaco in persona che sui temi di urbanistica e lavori pubblici di una certa rilevanza si sarebbero svolte delle assemblee pubbliche di presentazione. Queste cose non si trovano negli atti scritti, non si trovano negli accordi politici che regolano anche un'istituzione e un organo come il Consiglio. Quel tipo di accordo ha portato sì allo statuto, statuto che noi condividiamo e continuiamo a ritenere un buon risultato, però su tutti gli altri aspetti, nel giro di un anno sostanzialmente abbiamo visto poco o nulla. È stata formalizzata l'istituzione di una commissione, quella sociale, di fatto questo non è avvenuto. Oggi stiamo parlando del bilancio, e sul bilancio io non scaricherei assolutamente la colpa sull'assessore. L'assessore svolge un ruolo che gli è stato affidato. Gli è stato affidato questo ruolo per tornare i conti, coordinarsi con la ragioneria e fare in modo che nei tempi più stretti possibili le carte siano in regola. Risponde a una volontà condivisa di una maggioranza politica, giustamente, questo gli è assolutamente concesso, ma la responsabilità non è dell'assessore, la responsabilità è di questa maggioranza, ed è per questo che io ricordo l'accordo che invece era stato fatto e che andava in un'altra direzione e che era stato auspicato non solo dal sindaco ma anche dal capogruppo di maggioranza, il collega consigliere Stefani, che oggi è assente e che guarda caso era assente anche la riunione dei capigruppo, l'ultima che abbiamo fatto, ed era assente lui, ma era assente anche il suo gruppo, cioè non si è neanche preoccupato di delegare un vice. Allora, mi spiace adesso parlare del collega Stefani, attribuiamo responsabilità e diciamo che quella è la sede per, poi arriva l'assessore al bilancio che impiega 3 minuti per presentare il bilancio, il gruppo di maggioranza non è presente con il suo capogruppo e non ha neppure mandato un delegato. Capite che tra gli annunci e le promesse e poi la pratica ordinaria qualche perplessità permettime di sollevarla. Quindi impossibilità materiale da parte delle minoranze di presentare emendamenti, strada peraltro che in passato avevamo provato a utilizzare ma che aveva prodotto 0 risultati. E quindi ci resta che cosa, oltre ad aver letto e analizzato il bilancio, tra gli interventi che mi hanno preceduto, e a provare a volare alto e a far capire perché noi riteniamo questo bilancio non solo deficitario in termini di tempistica, concertazione, eccetera, ma fondamentalmente di contenuti. Cioè noi riteniamo che il bilancio di previsione, gli 8 e passa milioni di euro, non è una quadratura ragionieristica del cerchio, non è un atto tecnico solamente. Nella relazione previsionale e programmatica non ci dovrebbero essere solo ed esclusivamente le relazioni degli uffici tecnici. Queste dovrebbero essere le pagine che permeano di significato, di valore, di orizzonte i diversi assessorati, le competenze che ciascuno di voi ha dell'amministrazione, che dice vorremmo arrivare lì, vorremmo fare questo e facciamo questa scelta piuttosto che quell'altra. Cioè la parte politica è completamente assente all'interno della relazione previsionale. Peraltro critiche e analisi che continuiamo a proporre, ed è suffragata e avvalorata anche dall'assessore che dice sì, esattamente questo. È un bilancio tecnico, la politica non c'entra niente o quasi, la spesa corrente è tutta vincolata, gli interventi sono 3, possiamo scegliere, noi abbiamo subito i cittadini, abbiamo deciso, cioè non c'è nulla né da discutere né da metterci di competenza o di visione politica. E invece no, è proprio qua che secondo noi, sbagliamo, dal punto di vista proprio fondamentale. Perché? Perché qualche briciola, qualche intervento, comunque c'è. Il circa milione di euro per spese di investimento c'è ogni anno e cambia se uno vuole fare una pista ciclabile piuttosto che una rotatoria, cambia se si vuole fare la biblioteca piuttosto che l'illuminazione pubblica. È competenza dell'amministrazione fare una proposta, ma non c'è nessun tavolo in cui questa cosa si discute. E, sindaco, non voglio dilungarmi troppo, però c'era un filo di impegno dall'estate del 2014 in questa direzione, noi non l'abbiamo colto. E siccome poi le occasioni per dirci queste cose
molte non ce ne sono, vorrei lasciar traccia in questo consiglio di questa cosa. Poi noi sbaglieremo, però anche l'invito che l'assessore ci ha fatto l'altro giorno, ma voi perché non inserite degli emendamenti? Quando abbiamo i progetti potreste presentare degli emendamenti, perché noi siamo ben desiderosi di... Ma dico, ma assessore, ma non ti ricordi che abbiamo presentato degli emendamenti agli spogliatoi? E ci avete beffeggiato. Non vi ricordate che abbiamo presentato degli emendamenti alla piazza e con difficoltà, ma avete accantonato tutto? Cioè, non c'è legittimo fare scelte diverse, però da un lato si prefigura un atteggiamento diverso, dall'altro si pratica tutt'altro. Cosa manca nel bilancio? Manca tutto. Io vado a prendere in mano lo statuto, il nostro statuto, esempio, apre i primi articoli il tema della pace. Voi mi dite in questi 8 anni cosa abbiamo fatto su questo tema? C'è traccia di un euro speso sul tema della pace? O nel promuovere valori che creano identità e che creano comunità? Qualcosina c'è nelle fregole. Però un conto è se le fregole sono tecnicismi, andiamo avanti così. Un conto è se il comune cerca di orientare e governare alcune scelte importanti e poi ci attacca le risorse. Tema a noi caro, politiche giovanili. Sulle politiche giovanili c'è uno sforzo che è quello delle serate, cioè della ricreazione per i giovani, c'è, per fortuna, è un aspetto importante, però non può essere questo. Cioè, di fronte alla situazione difficilissima che vivono i nostri giovani dal punto di vista dell'inserimento lavorativo, dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista del confronto generazionale, dal punto di vista interculturale, cioè, cosa si fa per i giovani? Due consigli fa, quando sottolineavo questo aspetto, c'è stato detto, ma non c'è vista il libretto, il parco Batti è pieno di iniziative, c'è anche in piazza la festa e la birra, sì va bene, ma non... politica giovanile non può essere solo la serata danzante, ecco, di questa cosa qui mi piacerebbe poter confrontarmi e discutere con voi, e nel bilancio francamente io non vedo traccia di questi temi. Parliamo di politiche per lo sport, mi pare che ci sia una ordinaria, poco chiara gestione degli spazi, ma una politica dello sport, che significa che tipo di proposta formativa rivolgiamo ai nostri giovani, fino a che punto lo sport ha una funzione promozionale sociale e quando invece diventa agonismo e quindi come regoliamo i contributi, questo tipo di discussione e valutazione che deve fare chi? Il consiglio deve fare. Se deve proporlo l'assessore, io di questi temi qua, cioè il consiglio deve fare questo. Poi uno avrà un'opinione, uno l'altra, sarebbe bello capirla, la vostra posizione, discuterla, possibilmente migliorarla e poi sapere perché spendiamo le risorse in quella o in quell'altra direzione. Se tutte le azioni che noi facciamo, se hanno un fine, hanno una strategia, si giustificano. Ed è su questo che io vorrei sfidarvi. Tre brevi focus su aspetti che secondo me sono particolarmente critici nel comune. Il tema della mobilità, che vuol dire nuove opere, ma vuol dire anche gestione delle infrastrutture e dei servizi esistenti. Credo davvero che in questi 3 anni ci sono degli oggettivi interventi che sul territorio sono stati fatti, noi non li abbiamo condivisi, ci sono. Sono state investite tante risorse per quelle 3 rotatorie, questo è un dato, però su tutto il resto che riguarda la mobilità non è stato fatto sostanzialmente niente. Perché? Abbiamo un treno e una stazione ferroviaria, possibile che nelle politiche di un comune non ci sia mai stato fatto un tentativo per potenziare intanto il collegamento verso il treno e poi per capire con le ferrovie se c'è chance per potenziare e per promuovere questo servizio? Zero assoluto. Piste ciclabili, nei vostri vecchi programmi ce n'erano all'ordine del giorno, in 8 anni di amministrazione non è stata fatta 1 chilometro di pista ciclabile, eccetto quella all'interno dell'utilizzazione di Lissaro, ma frutto di accordi di un PUA. Trasporto pubblico, è stato perso il servizio di domenica, situazione che non è imputabile a noi, sappiamo come sono i bilanci provinciali, ma che tipo di lavoro o di tentativo è stato fatto per ragionare adesso che c'è una società unica che gestisce urbano e extraurbano, per allungare l'urbano il più possibile verso Messina, che oggi si ferma ai piedi di Rubano. E se vogliamo far questo, perché non inserirlo in un piano regolatore anche lo spazio per fare il capolinea? Cioè, c'è un filo di visione, di volontà di provare a investire le poche risorse in una certa direzione o no? Noi non vediamo nulla di tutto questo. Consigliere Menallo, poi ho ricordato, non parliamo di via Pelosa che doveva alleggerire la nostra regionale, inserita nel vostro programma e che credo sia ferma al palo. Mi chiedo però, è ferma al palo perché noi stiamo qui a Messrino e perché ormai non si muove più nulla o perché l'amministrazione provinciale ha destinato delle risorse ad altre amministrazioni comunali che fanno rete, che si muovono, che girano, che vanno a Venezia, che vanno a Roma, che vanno a Bruxelles? Cioè, io credo che dal punto di vista degli interventi legati ai lavori pubblici noi abbiamo visto in questi 8 anni due cose, rotatorie che erano un beneficio alla collettività, sì, ma soprattutto un beneficio per i privati che avevano anche bisogno di sistemare quegli incroci, mentre strade, opere importanti, anche di competenza comunale, sostanzialmente abbiamo visto il vuoto. 4 paletti parapedonali lungo la regionale. Però se queste sono le opere pubbliche, di più, sul tema della complanare non abbiamo mai detto nulla e oggi non è l'ordine del giorno, le autostrade non hanno certo voglia di andare avanti con quel progetto. Però vi ricordate anche quella vicenda? Arriva un progetto di quel tipo, non abbiamo detto nulla su quel progetto. Se io credo che il Comune di Messina sia un grande assente, sia dal punto di vista delle idee, delle strategie, sia dal punto di vista dei tavoli dove si decide. Quindi l'invito è, bilancio è un'attività ragionieristica, ma vi invito il Presidente del Consiglio a fare in modo di aumentare il nostro peso specifico dal punto di vista politico. L'altro focus sul tema della cultura, ha già detto abbastanza il collega Paolo Menallo, se noi guardiamo i capitoli spesa corrente continua a esserci, acquisto libri, un po' di personale, ridotto all'omicino, tanto è vero che quando va in ferie il personale la biblioteca chiude, io direi non riusciamo a riorganizzare il personale, anche lì siamo agganciati ad un dipendente, manca quello si chiude, il mese di agosto è quasi sempre chiusa la biblioteca, per carità, non saranno tutti a casa, ma vi assicuro che chi è a casa qualche mezza giornata libera magari ce l'ha. È mai possibile che sia sistematico? Durante le vacanze di Natale, di Pasqua e estive chiudiamo la biblioteca per quel che riguarda la gestione. Ma ancora di più, possibile che in un bilancio previsionale non ci sia questo tema? Cioè la situazione della biblioteca ci va bene così? Noi abbiamo posto anche una mozione che ha fatto la fine che ha fatto. Possibile che non ci sia mai il tema dell'auditorium che c'era nei vostri programmi? Ormai mancano 2 anni, 2 anni e mezzo, cioè, su questi temi non si parla mai di nulla e non si va mai alla ricerca con progetti o iniziative di adeguate risorse, anche perché ormai questi interventi qua si fanno con l'accordo pubblico-privato. Oppure il tema dell'ex casa comunale. È vero che quando si fanno i giornalini si possono fotografare le rose delle nuove aiuole, però guardate che se qualcuno fotografa il lato dell'ex casa comunale, inizio di via Martignon, abbiamo una situazione veramente indecente, di degrado assoluto. Per non parlare delle scuole, perché è un tema già trattato. Sorvolo per motivi di tempo il tema dello sport, a cui vorrei invitare l'assessore non a fare una commissione, che secondo me non è nelle nostre corde, però chiederei la disponibilità all'assessore a indire un incontro informale su questo tema, per un confronto, noi presentiamo i nostri dubbi, lui presenta le sue situazioni di criticità, cioè anziché lì chiedo all'assessore se informalmente possiamo, attraverso la capigruppo, fissare un incontro informale che affronta questo tema e dove ogni gruppo, oltre al capogruppo, si porta anche un consigliere o un non consigliere per fare un ragionamento su questo tema. L'amministrazione last minute, che proprio perché all'ultimo momento non ha fatto nulla in tema di partecipazione, questo è il tema comunque centrale e nodale che ci porterà a votare contrario a questo bilancio. Concludo chiedendo come mai il revisore dei conti oggi non è presente. È buona norma fissare il consiglio quando il revisore dei conti è presente, del resto lo vediamo una volta e mezza all'anno. E tempo fa, quando il collegio dei revisori fu asciugato da 3-1, il presidente è stato anche giustamente premiato, cioè economicamente non se la passa male, però almeno cerchiamo di concordare il consiglio quando il revisore dei conti è possibile. Noi abbiamo la possibilità di sentirlo e fare qualche domanda, lui ha la possibilità di, penso che in un anno, sentire un quarto d'ora di un consiglio di minoranza sia ben pagato, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Dalla Libera. Allora, sull'ultimo punto, con protocollo del 3 agosto 8924, il dottor Alberto Zanessi giustificava la sua assenza per un impegno non prorogabile, già fissato. Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto.
Dice in maggioranza, vota a favore.
Vivi Mestrino vota contro e avrebbe gradito anche una breve replica o risposta da parte della Solo Sport circa la richiesta che ho rivolto. Approfitto della dichiarazione di voto per fare un paio di precisazioni su alcune cose dette in questi interventi come decimo tema. Sulle linee programmatiche, proprio per riprendere una delle ultime frasi del mio intervento fatto l'unico quest'oggi, noi abbiamo votato a favore, proprio perché, come dicevo in quell'intervento, non ci interessa chi dice le cose, ma ci interessano le cose. Quelle linee programmatiche, lo giustificai allora, votammo a favore perché le condividevamo. C'erano scritte molte cose che, quasi tutte le cose che sembravano nostre. Altra cosa è poi osservare che le mozioni che sono state presentate in questo Consiglio e che in buona misura riproponevano quelle linee programmatiche, voi poi le avete bocciate. Per quanto riguarda una altra frase detta dal consigliere Menallo sulle chiacchiere su Facebook e sugli ignoranti della rete, io invece esprimo un'opinione palesemente e fortemente opposta alla sua. Le chiacchiere su Facebook sono chiacchiere fatte da persone non virtuali come la piattaforma Facebook, sono persone vere che esprimono opinioni. Una volta le opinioni si potevano esprimere in piazza, nei bar, perché non esisteva la piattaforma virtuale, ora c'è. Quelle persone esprimono pareri, non tutti possono essere chiaramente possessori di verità e di grande cultura, ma comunque sono possessori di opinioni e io le rispetto. Quindi rispetto sia le chiacchiere relative in questi giorni sulla raccolta o meno dell'umido, rispetto le chiacchiere sui cani, rispetto tutto quello che le persone scrivono, perché sono persone in quanto tali, io le rispetto, ignoranti o meno. Per quanto riguarda invece una frase detta dal capogruppo consigliere Dalla Libera sull'accordo preso per lo statuto, tengo a ribadire, qualora fosse necessario, ma so che non lo è,
che quell'accordo è stato preso tra voi maggioranza e la lista di Minestrino, noi non c'entriamo nulla con quell'accordo e tutte le volte che ci verrà chiesto e che ci sarà data l'opinione, la possibilità di esprimere un'opinione sullo statuto che prevede il tappare la bocca ai cittadini, noi non esprimeremo mai il parere che ha espresso il consigliere della Libera, cioè che quello è un buon statuto. Per questo avevamo votato contro. Per quanto riguarda invece la dichiarazione di voto sul bilancio, il Movimento 5 Stelle vota a favore. Vota a favore di un bilancio discusso però con i cittadini, che sono, ricordo a tutti voi, i nostri datori di lavoro quando siamo qui dentro. Vota a favore dell'ascolto dei cittadini. Vota quindi a favore del confronto con la cittadinanza, confronto costruttivo, vota a favore dell'interlocuzione, dell'ascolto di pareri fatte da persone ignoranti e fatte da persone cultori della verità, di pareri diversi. Il Movimento 5 Stelle ringrazia inoltre per il cospicuo, per il corposo contributo che l'assessore ha dato come riscontro all'intervento che ho fatto una mezz'oretta fa, avevamo fatto diverse sollecitazioni, io ringrazio per la importante risposta che ci è stata data. L'unica cosa alla quale il Movimento 5 Stelle vota contro è a questo bilancio, perché esprime esattamente l'opposto di tutte quelle cose alle quali io avrei votato a favore e che ho espresso poco fa.
Votazione, voto a favore, contrari, il consiglio approva, immediata eseguibilità, voti a favore, contrari, il consiglio approva, dichiaro chiuso il consiglio odierno, buongiorno a tutti.